www.ladyjo.it e la storia continua. E nasce il debito pubblico. Il catasto di Siena. La valutazione della ricchezza immobiliare era un'operazione che poneva enormi difficoltà organizzative, giacché una stima affidabile avrebbe potuto trarsi solo da un catasto generale di tutte le proprietà cittadine. In questo senso, il risultato più brillante fu quello raggiunto dal Comune di Siena nel periodo della sua maggiore fioritura. Dal 1316 al 1320 gli uffici cittadini furono impegnati in una colossale realizzazione documentaria che avrebbe dato luogo alla cosiddetta tabula possessiorum. Nei ponderosi libri della tavola vennero registrate le proprietà di ogni singolo abitante della città e del contado, complete di dettagliate informazioni sull'ubicazione, il valore e il tipo di coltivazione di migliaia e migliaia di appezzamenti agricoli. La completezza e la precisione di questo eccezionale catasto agrario non sono soltanto l'emblema delle capacità organizzative del comune senese, ma mostrano anche meglio di qualsiasi esempio quanto l'imposizione diretta sulla ricchezza fosse ormai acquisita come funzione ordinaria del potere pubblico cittadino, non diversamente da quanto siamo abituati a vedere negli stati moderni. A Perugia, una vittoria del popolo. Nel 1214 la città di Perugia stava affrontando una grave difficoltà finanziaria. La necessità di vendere parte delle proprietà comunali e di richiedere un contributo straordinario ai cittadini imponeva delle disposizioni drastiche. Ma ogni scelta era bloccata dal disaccordo tra milites e populus. Motivo del contendere: il modo in cui il contributo o collecta avrebbe dovuto essere versato. I popolari invocavano la distribuzione per libram, cioè in ragione della capacità contributiva di ogni cittadino, mentre i milites esponevano, e che erano esponenti dell'aristocrazia dominante in città da oltre un secolo, si appellavano alle vecchie consuetudini a loro favorevoli. Un primo arbitrato papale del 1214 ottenne una soluzione solo parziale, perché il problema si ripropose nel 1218 di fronte alle gravi spese per la guerra, quella contro Gubbio, e se la questione dell'incanto dei beni pubblici venne faticosamente risolta con la nomina di una commissione mista, restava il nodo dell'imposta diretta. Pochi anni dopo, nel 1222, il popolo non esitava a prendere le armi per rovesciare i privilegi dei milites, rintuzzati dall'intervento del Papa. Ma sarà proprio il pontefice Gregorio IX a compiere nel 1228 la scelta in campo decisiva, annullando tutti i privilegi dei milites e imponendo la tassazione secondo libra. La vittoria del popolo perugino era un vero e proprio segno dei tempi per tutta l'Italia comunale. E guai agli evasori. Formulare e organizzare le varie forme di prelievo fiscale è già un problema. Ottenere il pagamento regolare delle imposte è questione ancora più complicata, specialmente laddove le difficoltà amministrative accentuano la possibilità di frodi. Gli strumenti messi in opera dalle autorità comunali per far fronte al problema erano di una durezza esemplare. A Firenze, ad esempio, i debitori del fisco erano registrati in un apposito libro detto specchio. Chiunque si trovasse a specchio veniva privato dei diritti politici finché non avesse regolarizzato la sua posizione col fisco. Nelle altre città i cosiddetti malpaghi, una categoria evidentemente molto, molto ampia, tanto da dare luogo ad alcuni cognomi ancora oggi in uso, erano esclusi dai processi civili e quindi dalla possibilità di difendere i propri diritti. Più in generale vigeva l'idea di una responsabilità collettiva delle comunità rispetto al fisco. Il comune, infatti, stabiliva una quota generale di introito fiscale atteso da ogni quartiere, vicinia o parrocchia, da distribuirsi in ragione dell'estimo. Qualora l'importo effettivamente incassato non avesse raggiunto la quota fissata, si procedeva a ripartire di nuovo la somma mancante tra i vari contribuenti, un sistema che certo stimolava il controllo reciproco tra i cittadini. E i titoli ad alto rendimento. L'introduzione del monte e quindi la fissazione del debito pubblico ebbe delle ripercussioni molto profonde nella società cittadina, dal momento che le spese dei comuni per la politica espansionistica adottata dalle maggiori potenze cittadine, a partire da metà 300, lievitavano continuamente e si escogitarono sistemi sempre nuovi per attirare gli investitori. A Firenze vennero emessi, nella seconda metà del 300, titoli speciali detti dell'1-2 o dell'1-3, il cui valore nominale era doppio o triplo rispetto al valore di emissione e sui quali quindi doppio o triplo era l'interesse di fatto percepito, forma di investimento estremamente redditizia. I titoli del monte erano anch'essi un peso sulle finanze cittadine. Per corrispondere ai sempre più elevati interessi, il comune era costretto a impegnare la riscossione delle gabelle e quindi ad appesantire continuamente l'aggravio fiscale sui traffici e soprattutto sui consumi. Di tutto ciò pativano le conseguenze i ceti meno abbienti, che si vedevano impoverire dalle leggi fatte per tutelare i contribuenti più ricchi. Fu per questo che i più raffinati meccanismi del monte, come gli artificiosi moltiplicatori dell'interesse, vennero immediatamente aboliti dai ciompi, nel loro breve e sfortunato esperimento di governo popolare nella Firenze del 1378. www.redigio.it e la storia continua.